Bene, noi torniamo in diretta per parlarvi di Africa, ma sempre manteniamo sottofondo musicale della nostra Dakba per ricordare che anche in Africa si parla molto in questi giorni di Palestina, ma noi insomma volevamo anche ricordare un po' che cosa sta avvenendo dentro questo continente, no?
Ciao a tutti e a tutti. Beh sì, poi noi adesso facciamo un piccolo focus sulla Tunisia e c'entra la questione palestinese anche qua, riguardo, perché sta diventando la questione palestinese un argomento di politica interna e non solo interna tunisina. Partiamo da un fatto di cronaca che c'è stato in questi giorni, che ha piuttosto coinvolto, diciamo così, la Tunisia, che riguarda la fuga dal carcere di 5 uomini che erano stati processati per terrorismo e poi condannati per il coinvolgimento negli omicidi di due leader della sinistra nel 2013, Shokri Belaid e Mohamed Brahimi. Shokri Belaid, l'omicidio di Shokri Belaid aveva sprofondato il paese in una crisi politica molto grave. Il partito islamista era stato accusato di avere delle responsabilità morali nel crimine e dopo 6 mesi fu ucciso anche Mohamed Brahimi sotto casa, era leader del movimento Sidi Bouzid, movimento del popolo, che è una coalizione del Fronte Popolare di Sinistra. E insomma questi 5 accusati di questi omicidi sono fuggiti e gli esperti davano per certo che questi avessero varcato il confine libico, alcuni addirittura lo indicavano che si trovavano a Derna e invece stavano a Tunisi, dove avevano potuto muoversi senza ostacoli, nonostante i controlli, e anche perché avevano bisogno di soldi. E uno di loro, Ahmed Melki, detto il Somalo, è stato arrestato proprio il 5 novembre, riconosciuto, circondato dai cittadini mentre se ne stava tranquillo in una panetteria di un quartiere popolare, quello di Tadamen, a nord di Tunisi. E molti sono rimasti sorpresi dal fatto che questi fuggitivi fossero rimasti a Tunisi e avessero bisogno di soldi, cioè trovavano strano che non si fossero assicurati finanziariamente le spalle, non fossero fuggiti il più lontano possibile. E questi quartieri di Tunisi, a sud, questa zona a sud di Tunisi, è stata la roccaforte di Ansar al-Sharia e veniva spesso utilizzata. La questione, diciamo così, a un certo punto, a parte l'evento di cronaca e la facilità con cui questi 5 sono scappati, perché ci sono molti interrogativi sulla loro fuga, e il primo a sollevare il velo sull'organizzazione di questa incredibile fuga è stato proprio il presidente Saied, che ha subito detto: li abbiamo fatti fuggire, e ha denunciato una misteriosa complicità sionista, e qui entra in gioco la questione di quello che sta accadendo in questo momento in Palestina, alludendo a una misura di ritorsione in seguito alla sua posizione sul conflitto fra Hamas e Israele. Ma questa è un'operazione che evidentemente è stata organizzata da tempo, che non ha nessun collegamento con quello che accade adesso in Medio Oriente. Però il presidente Saied ha parlato di foto che mostrano una finestra con le sbarre segate, insomma una messa in scena, ma questa foto non si sa chi l'ha scattata. E poi la detenzione, e poi è successo che sono stati arrestati dirigenti e agenti del sistema penitenziario, fra cui l'attuale direttore del carcere. Quindi diciamo che questa fuga potrebbe essere anche in qualche maniera un messaggio arrivato dalle forze jihadiste o da elementi all'interno del potere tunisino per insomma in qualche maniera mandare un messaggio a chi lo sappia leggere. Però la questione palestinese, che è stata evocata da Saied in questo caso, è entrata ormai, è diventata una questione politica interna tunisina, perché c'è stata una legge, un disegno di legge che il presidente Saied aveva fatto lasciar passare in commissione presso l'Assemblea dei rappresentanti del popolo, e questo disegno di legge criminalizza sostanzialmente i rapporti con lo Stato ebraico. Poi a un certo punto ha fatto improvvisamente dietro front. Il testo aveva cominciato ad essere esaminato dai deputati in una seduta plenaria anche piuttosto movimentata giovedì scorso, e il capo di Saied, il capo di Stato, si dichiarava contrario all'adozione di questa legge, nonostante il sostegno della maggioranza dei deputati. Dopo l'intervento, anche il presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo, che si chiama Bouderbala, ha ritirato la sua dichiarazione. A quel punto Saied ha fatto un messaggio solenne al popolo tunisino, cosa che generalmente non fa abbastanza frequentemente, dicendo che la Tunisia è in una guerra di liberazione e non di criminalizzazione. In maniera piuttosto acrobatica ha affermato che è controproducente criminalizzare i rapporti con una entità che Tunisi non riconosce, e che ogni tentativo di collaborare con Israele sarebbe considerato alto tradimento secondo un articolo del codice penale che già esiste e che prevede addirittura la pena di morte per ogni tunisino riconosciuto colpevole di intelligence con una potenza straniera. Però per il capo di Stato questo disegno di legge rappresenterebbe una minaccia alla sicurezza esterna della Tunisia. Lo stesso ministro degli esteri aveva cercato di moderare la posizione dei deputati, invitandoli insomma a valutare le ripercussioni di un testo del genere che criminalizzava i rapporti con Israele. E qui a un certo punto alcuni deputati hanno parlato espressamente di pressioni da parte degli Stati Uniti, perché il testo prevedeva una pena fino a 12 anni e anche all'ergastolo in caso di recidiva contro qualsiasi persona di nazionalità tunisina che intrattenesse rapporti con l'entità sionista che si autodefinisce Israele. Il concetto di normalizzazione avrebbe coperto qualsiasi forma di comunicazione, cooperazione, rapporto commerciale, in modo diretto o indiretto, con le persone fisiche o giuridiche israeliane, a parte palestinesi di nazionalità israeliana. Per alcuni deputati Kais Saied ha obbedito a interessi e pressioni dettate dalle potenze straniere. I deputati eletti non si sono ribellati per altri motivi, cioè contro una situazione per cui c'è una penuria alimentare, contro il regresso delle libertà, contro il disegno di legge che è ancora all'esame e che pone sotto stretto controllo le associazioni della società civile, neppure contro le decisioni che impegnano il paese su certi prestiti o con il memorandum firmato con l'Unione Europea, né contro la legge finanziaria che non si capisce bene con quali risorse verrà appunto finanziata. Si ribellano invece al presidente dell'Assemblea quando applica le istruzioni del palazzo invece di lasciare che il lavoro legislativo faccia il suo corso. E quindi questa era un po' la prima volta che i deputati, che peraltro avevano sostenuto anche il colpo di Stato bianco, chiamiamolo così, del 25 luglio 2021, hanno espresso il loro disaccordo con il presidente e hanno accusato il presidente dell'Assemblea parlamentare di aver ceduto alle pressioni degli Stati Uniti. Qui si parla esplicitamente di una corrispondenza ufficiale dell'ambasciata americana a Tunisi indirizzata al ministro degli esteri, che era appunto il relatore della commissione. Fino adesso hanno prevalso solamente la volontà di Kais Saied e i suoi interessi elettorali, e invece questo Parlamento ha avuto si sta opponendo alle posizioni di Saied. È un Parlamento estremamente indebolito e adesso Saied, di fronte a questo disegno di legge che potrebbe incidere negativamente per molti aspetti, anche sugli aspetti del turismo, perché per esempio in Tunisia c'è la sinagoga di Griba, dove si fa un annuale pellegrinaggio ebraico, e i cittadini israeliani possono recarsi lì nonostante l'assenza di rapporti diplomatici con lo Stato ebraico. E chiaramente questo disegno di legge in qualche maniera mette un po' in difficoltà Saied. Era stato presentato anche nel 2015 un emendamento, una legge simile da parte di una coalizione di partiti di sinistra, ma poi era rimasta nei cassetti del Senato. Quindi da allora il dibattito sulla necessità di legiferare sulla questione si è ripresentato regolarmente a seconda di quello che succedeva nel conflitto israelo-palestinese. E quindi il Parlamento è uscito diviso, ancora più indebolito, in quanto la Costituzione, che è stata scritta proprio su misura di Saied, gli dà ampi poteri, e loro, il Parlamento ha poco spazio, diciamo così, di manovra. E da un punto di vista giuridico Saied può anche non firmare la legge, che senza la sua sigla è invalida, però di fatto la situazione è una situazione di stallo, perché secondo la Costituzione l'ultima parola spetta sempre a lui. Se rifiuta la legge, rompe con l'Assemblea, se l'approva mette il Paese in una posizione complicata sulla scena internazionale. Però i tunisini sono molto infastiditi da tutta questa approssimazione, insomma, dal modo in cui ci si perde in questi dettagli, quando nella vita reale mancano i medicinali, il pane, scarseggia il riso, c'è stata una siccità che ha colpito nelle campagne, il prezzo dell'olio d'oliva ormai supera, insomma, delle cifre impossibili, e quindi c'è molta, diciamo così, molta contestazione, molto dissenso, e poi soprattutto qui si parla della causa palestinese, ma della causa tunisina ci si chiede chi se ne occupa, perché di fatto, insomma, qui c'è un problema molto serio con le elezioni che peraltro si avvicinano a dicembre. E quindi Saied in qualche modo ha cercato di strumentalizzare questa questione palestinese, o meglio, la questione palestinese è diventato un elemento di scontro fra un'assemblea legislativa sempre più prona agli interessi del presidente, anche perché la nuova Costituzione, insomma, gli dà pochissima agibilità, e un presidente che è sempre più autoritario e che si ritrova poi a far fronte anche a una situazione complessa, perché gli Stati, nelle relazioni con il Fondo Monetario e con altri partner, fra cui gli Stati Uniti e l'Europa, e la questione palestinese è diventata un aspetto di questa relazione complessa.
Sì, e in realtà, insomma, questo fa un po' il paio anche con le tensioni, come dicevi te, interne, il modo di, ancora una volta, di usare, ma come purtroppo c'è da dire anche per altri paesi del mondo arabo, la questione, tra virgolette, palestinese è spesso usata e richiamata solo per le proprie necessità, no? O per motivare alcune politiche sia interne sia di relazioni al proprio esterno.
Sì, anche per legittimarsi a volte.
Sì, cioè, sì, sì, per dichiararsi, legittimarsi, pensiamo anche all'Algeria, che oppure vabbè, ne parleremo dopo, no? Magari anche della Turchia e delle proprie posizioni, perché in questo momento invece dicevamo, come dire, la questione palestinese risuona nel continente africano, non solo per i richiami che, come ci raccontavi te, per la Tunisia, ma anche per, insomma, così a ladre potremmo dire, per le tante manifestazioni che ci sono state, anche mi viene in mente quella del Senegal, no, di piazza, per appunto chiedere di fermare il genocidio su Gaza, ma anche perché alcuni studenti africani, in particolare usciva anche sui siti che normalmente si occupano di Africa, no? Trovi articoli che riguardano la Palestina, Netanyahu, e quindi vuol dire anche quali sono le preoccupazioni, il confine, insomma, anche affermazioni abbastanza dure da parte di scrittori intellettuali, il che ci fa capire che non è solo il coinvolgimento fisico, no, di alcuni studenti, mi sembra della Tanzania, che sono stati presi e stanno giù a Gaza, no, come ostaggi a Gaza, ma proprio di una preoccupazione un po' più ampia che anche nel continente africano viene recepita. Ed è recepita in maniera completamente differente rispetto, perché pure da noi si recepisce, no? Ma con un consenso unanime, no? Con un sostegno unanime alle politiche israeliane, mentre, insomma, girando un po' di questi siti ci rendiamo conto che non è, quando si parla di Africa le voci sono un pochino differenti, sono, insomma, non...
Sì, Sì, c'è una sfaccettatura.
Molto preoccupati, diciamo.
Sì, delle posizioni, ci sono posizioni dei paesi come il Sudafrica che sono molto più nette, altre come quelle del Kenya più sfumate, però c'è anche da dire che per esempio in Africa c'è anche una sensibilità della comunità musulmana che comunque inevitabilmente si pone a sostegno della causa palestinese. E anche se poi rimangono delle situazioni che sono di contrasto e di crisi che continuano chiaramente ad esserci, a prescindere da quello che accade in Palestina, anche se bisogna dire che in qualche maniera le onde d'urto di una crisi del genere alla fine poi arrivano anche un po' più lontano. Ma adesso la crisi di cui ci apprestiamo a parlare, quella del Congo, è una crisi, diciamo così, ormai purtroppo strutturale, piuttosto vecchia, e si è acuita ulteriormente soprattutto nella zona del Nord Kivu, perché sono ripresi, ma da inizio di ottobre, i combattimenti a nord di Goma, che è la capitale del Nord Kivu, fra la ribellione del movimento M23 e le forze armate della Repubblica del Congo. C'era stata una fragile tregua e poi la ripresa dell'M23, degli scontri armati, dell'attività armata dell'M23, che secondo molte fonti, tra cui anche l'ONU, è sostenuta dal vicino Ruanda, ha causato la fuga di centinaia di migliaia di persone. Secondo l'ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, quasi 200.000 persone sono fuggite dalle proprie case proprio a causa di questi combattimenti che sono ripresi il 1 ottobre scorso nelle regioni del Rutshuru e del Masisi a nord di Goma. Inoltre, secondo le Nazioni Unite, nella Repubblica Democratica del Congo ci sono quasi 7 milioni di sfollati. Si è mosso perfino Anthony Blinken, che in questo momento è molto attivo nell'area medio orientale, che ha visitato entrambi i paesi, sia il Congo che il Ruanda, e ha sostenuto pubblicamente Kinshasa, che accusa Kigali di sostenere i ribelli. Sono accuse che poi sono state smentite dal governo di Paul Kagame. E diciamo che questi combattimenti sono ripresi con l'attività del movimento dell'M23, che in pratica l'M23 è il movimento del 23 marzo, abbreviato appunto in M23, noto anche come Esercito Rivoluzionario Congolese, ed è un gruppo militare ribelle formato da Tutsi. Nel 2012 l'M23 prese perfino il controllo di Goma, che è la capitale provinciale, che ha una popolazione di quasi 1 milione di persone. Poi successivamente è stato cacciato dalle truppe congolesi insieme alle truppe della MONUSCO e hanno ripreso il controllo di Goma. E poi l'M23 aveva annunciato il cessato il fuoco, la ripresa dei colloqui di pace, ma poi appunto nel 2017 si è ripreso il combattimento di una fazione dell'M23 e nel 2022 c'è stata proprio un'offensiva dell'M23 che ha portato alla cattura di una città di confine. Quindi questi scontri, da una parte ci sono appunto l'M23 e poi una coalizione di gruppi armati che sono sostenuti dalle forze armate congolesi. Qui c'è un po' la novità della situazione, perché non sono più solo le forze armate congolesi, ma anche questi gruppi armati filogovernativi, che vengono chiamati Bazalendos, i patrioti, in Kishawili, che è la lingua comune che si parla appunto in questa parte del Congo, che sono svariati gruppi, fra cui anche dei gruppi Mai Mai. E sui gruppi Mai Mai c'è un piccolo inciso da fare, perché i gruppi Mai Mai sono in ribellione dal 64, perché loro combattevano l'allora primo presidente del Congo postcoloniale, che si chiamava Katabubu, e Moïse Tshombe, il suo primo ministro, erano tra le altre cose sostanzialmente lumumbisti, cioè seguivano insomma Lumumba, guidati da Pierre Mulele. Poi diciamo che è diventato adesso, i Mai Mai non rivendicano più queste origini storiche del movimento, i Mai Mai sono diventati un nome comune che riunisce un po' tutte le forze che di volta in volta insorgono in quella regione del Kivu contro il potere centrale di Kinshasa, quindi c'è un po' di tutto, e insieme ai Mai ci sono anche altri gruppi. Questi gruppi hanno deciso di mettere da parte le loro differenze per combattere l'M23 con il sostegno del governo congolese. E questa ripresa delle ostilità non sorprende quelli che, insomma, come guardano a queste cose, perché il 23 settembre scorso i rappresentanti di questa coalizione sono stati ricevuti dal nuovo governatore del Nord Kivu, e ce l'ha messo lì il presidente Tshisekedi, e ufficialmente l'obiettivo era quello di, insomma, trovare un programma di disarmo, di smobilitazione, e invece in realtà lì si è parlato delle condizioni per l'impegno di questi gruppi al fronte. È stato un modo per il governo di aggirare il cessate il fuoco, nella speranza di ottenere una vittoria contro l'M23, perché il presidente Tshisekedi, le elezioni saranno a dicembre, vuole una vittoria preelettorale, e quindi, insomma, spingeva per questa cosa. E il governo ha sempre negato di aver coinvolto il proprio esercito in queste operazioni, ma invece non è così, perché secondo molte fonti, oltre all'esercito, hanno partecipato anche le unità speciali della Guardia Repubblicana, che peraltro hanno avuto parecchie perdite. Quindi questi scontri sono iniziati il primo di ottobre. All'inizio i gruppi armati e l'esercito congolese hanno conquistato diverse posizioni dei ribelli, hanno preso anche la città di Kishanga, poi si sono ulteriormente, hanno ulteriormente avanzato, però a questo punto i ribelli hanno contrattaccato, e mentre a Kinshasa, insomma, già pensavano di riprendere il processo elettorale in queste zone, cioè la sicurezza era stata in qualche maniera ripristinata, sul campo invece la dinamica era molto diversa, perché questi gruppi armati poi hanno attaccato e hanno praticamente messo in rotta l'esercito congolese e quegli altri gruppi ribelli che lo appoggiavano, e sono perfino riusciti a riconquistare la città di Kishanga. I soldati sono scappati, sono nascosti nelle case della popolazione locale o nella base del contingente burundese, perché lì c'è un contingente di una forza regionale EAC, dove sono soldati keniani e anche del Burundi. Quindi in pratica l'esercito congolese di fatto, insomma, si è rivelato piuttosto disorganizzato, la catena logistica non era stata abbastanza pianificata. Si dice poi anche che questi dell'M23 abbiano avuto un rinforzo da parte delle truppe ruandesi, e pare che, insomma, alcuni droni della MONUSCO abbiano fatto delle foto che dimostrano le colonne dei soldati che attraversano il confine con il Ruanda in direzione del fronte, e quindi confermato il sostegno attivo del Ruanda ai ribelli dell'M23. E diciamo che di fronte al fallimento dell'offensiva delle autorità congolesi, un po' li stanno riguardando le proprie ambizioni, Tshisekedi vuole ancora ottenere una vittoria prima delle elezioni, però quelle che pagano sostanzialmente questa situazione sono le popolazioni civili, che continuano a pagare un prezzo molto elevato, a parte la gente che è costretta a scappare, ma poi ci sono i villaggi bruciati, c'è la violenza nei confronti dei civili, il numero degli sfollati appunto cresce sempre di più, e poi c'è la prospettiva di queste elezioni a dicembre, però
sì,
di fatto
il 20 dicembre, no? Però sì, la campagna elettorale dovrebbe iniziare tra pochi giorni, tipo il 19 novembre, leggevo, quindi
sì, già ci sono.
Si parla di missioni, di osservazioni internazionali, insomma, si parla.
Ci sono già i blocchi di partenza, diciamo così, un po' di candidati, fra cui, insomma, c'è anche un candidato, diciamo così, abbastanza famoso, perché è un premio Nobel, Denis Mukwege, che è stato il premio Nobel della pace del 2018, però è piuttosto complicato fare queste elezioni, soprattutto nella zona del Nord Kivu, perché c'è questa situazione che abbiamo descritto di instabilità. Poi c'è la Commissione Elettorale Nazionale Indipendente a Goma, che dà le tessere elettorali, ma queste tessere elettorali spesso non vanno bene, la qualità del documento è carente, la gente deve ritornare a farla, e poi deve chiedere un duplicato e non si sa se questi duplicati arriveranno, e questo è un fallimento, diciamo così, tecnico. Però tutta l'opposizione è molto arrabbiata contro queste elezioni caotiche, perché 6 dei 24 candidati continuano a contestare l'affidabilità delle liste elettorali, chiedono la pubblicazione completa della mappatura dei seggi elettorali, perché qui non si sa neanche dove vanno a votare, e sono preoccupati delle iscrizioni, come dire, imperfetti. E quindi più di 1 milione di persone in età di voto pare che non siano state registrate, e il Nord Kivu è la seconda provincia per il numero di elettori dopo la capitale, quindi insomma è un bacino molto, molto importante, e la maggior parte degli abitanti di questa zona non hanno partecipato alla registrazione elettorale, anche perché appunto c'è questa questione del movimento M23. E quindi tutte le attività della commissione elettorale sono sostanzialmente bloccate nella regione, e chiaramente le preoccupazioni per la partecipazione della gente di quella zona sono piuttosto grandi da quando sono ripresi appunto questi scontri. Si parlava anche di uno slittamento, si è parlato all'inizio delle elezioni, ma questo slittamento, poi sull'ondata dei primi successi militari, diciamo così, delle forze armate congolesi, non è stato più preso in considerazione. Però ci sono delle grosse difficoltà a far votare la gente in un bacino elettorale, appunto, che è il secondo bacino elettorale dopo quello della capitale Kinshasa. Qui parliamo di, insomma, un bel po' di persone.
Sì, diciamo che mentre si preparano, insomma, come vi dicevo, le missioni, anche se è strano perché attualmente non c'è un ambasciatore giù in Congo, no? Dice ancora è andato via quello vecchio, ma ancora non siano riusciti ad avere le credenziali la nuova ambasciatrice in Congo, però già si parla di missione europea. Però quello che leggevo anche proprio oggi, è uscito un articolo che parla di uno scandalo finanziario che magari indagheremo un po' più in là, insomma, visto il tempo.
Beh, poi è uno scandalo comunque bello consistente, perché qui si parla di sottrazione di una somma di quasi 10 milioni di dollari. Sì, sì. Che coinvolge quella che sostanzialmente è la compagnia mineraria più importante di tutto il Congo, la Gécamines, che è una compagnia mineraria che è controllata dallo Stato, e che quindi, che peraltro, diciamo così, alla sua attività riguarda una delle risorse fondamentali del Congo, che sono le risorse del sottosuolo. E quindi insomma sembra che, poi magari avremo modo di approfondire, che questa truffa, che questo scandalo di corruzione sia uno scandalo piuttosto consistente, perché insomma si parla di 10 milioni di dollari. Poi la Gécamines aveva da qualche tempo provato in qualche modo a ricontrattare le condizioni delle royalties con alcune compagnie minerarie a cui viene data la possibilità di sfruttamento delle risorse, fra cui anche quelle cinesi, perché ai tempi di Kabila c'era stato un accordo molto importante, che poi è stato rivisto perché questo accordo sostanzialmente era contrario agli interessi del congolesi. Quindi insomma è chiaro che in queste trattative un'azienda statale che incorre in uno scandalo di queste proporzioni perde molta credibilità. Poi vedremo insomma come si svilupperà, insomma, questa questione.
Vediamo, insomma, perché da qui all'apertura appunto della campagna elettorale il 19 novembre fino al 20 dicembre, che dovrebbero esserci le elezioni, vediamo cos'altro potrebbe succedere.
Le vedremo parecchie,
sì, penso. Infatti immagino di sì, insomma. E invece l'ultimo pochi minuti per accennare, insomma, anche volevamo parlare, magari l'approfondiremo meglio le prossime volte, gli interessi, diciamo, della Turchia, soprattutto in merito di esportazioni delle proprie armi, se non erro, nel continente africano. Quindi come si sta ampliando il mercato?
Sì, sì, perché la Turchia sta diventando un protagonista molto importante sulla scena della compravendita di armi in, in Africa. Diciamo che poi l'attività dell'industria delle armi in Turchia ha avuto una crescita incredibile, perché nel 2000 loro dipendevano dall'importazione di armi per l'80%, ora solo dal 20%. E punta di diamante di questa della loro attività sono i droni che peraltro Bayraktar, che è la famosa Baikar, il famoso TB2, che è questo drone che sostanzialmente è stato utilizzato in Libia, è stato utilizzato in Ucraina. Purtroppo le guerre poi servono anche a quello, all'industria militare, a mettere in mostra sul campo reale i propri, tra virgolette, gioielli, diciamo così. E questo ha fatto molta pubblicità, infatti.
Sì, ad aprire altri mercati, mettiamo così.
Certo, purtroppo sì. E infatti anche il Burkina Faso ha acquistato i droni, l'ha acquistato anche Haftar, e anche il Mali, e loro stanno penetrando molto in questi mercati africani, anche perché poi dal punto di vista militare i turchi sono presenti comunque nel Corno d'Africa, perché hanno una base militare in Somalia dove addestrano un terzo dell'esercito somalo, compreso anche i comando d'élite. Il ministro degli esteri Tarfidan è stato alla guida dei servizi segreti turchi per 13 anni, quindi uno molto ammanicato, diciamo così, in questa situazione. Poi loro, diciamo così, si presentano con una sorta di soft power, un po' come hanno fatto anche i russi, ma diciamo che i turchi sono un po' più articolati, perché di fatto c'è una certa sinergia fra gli attori che poi in Africa veicolano un po' l'immagine della Turchia, perché sono le ambasciate che sono diventate 43, mentre nel 2002 erano 12, poi c'è la Turkish Airlines che adesso serve più di 60 città africane, poi il volume degli scambi si è quintuplicato grazie alla TICA, che è l'Agenzia per la Cooperazione e lo Sviluppo, che ha aperto 22 uffici, l'ultimo a Banjul in Gambia. Poi ci sono le organizzazioni professionali che fanno un'attività incessante, sia che siano conglomerati che piccole e medie imprese. E poi c'è il soft power che va in tutte le direzioni, per esempio c'è la Marif Foundation, che è una fondazione che forma quasi 16-18 mila studenti nel continente, ci sono i centri culturali Yunus Emre, che sono 8, e poi chiaramente c'è anche il soft power che passa attraverso le serie televisive, perché i turchi producono tante serie televisive, gli africani sono inondati di queste serie turche che vanno dall'evocazione del regno di Solimano alla lotta degli agenti segreti contro i nemici in agguato nel deserto siriano, e poi sono le fiere delle armi, dove possono esporre il made in Turchia, i razzi, i veicoli blindati, e poi chiaramente la presenza proprio militare, e poi oltretutto i turchi sono andati lì dove prima c'erano i francesi. Nel 2018 per esempio Ankara ha donato 5 milioni di dollari alla forza antiterrorismo del G5 Sahel, quindi è entrato proprio a mettere i piedi in quello che era il pré-carré francese. Anche in Chad sono stati ricevuti da Idriss Déby Itno, insomma, quindi stanno piano piano avendo sempre più spazio. Poi adesso con il ritiro sostanzialmente dei francesi dall'area dell'Africa occidentale, perché loro si sono spostati prima in Africa orientale, che effettivamente sia dal punto di vista logistico sia dal punto di vista, come dire, della cultura è forse un po' più affine, adesso si stanno spostando verso l'Africa occidentale, nei quei paesi che sono stati, dove ci sono stati colpi di Stato e che hanno visto invece allontanarsi da quell'area i soldati e la presenza militare francese.
Bene, io penso che insomma per oggi possiamo chiudere qui, no? Magari anche con un impegno. Noi prima di parlare della Turchia abbiamo parlato della Tunisia, del Congo, perché mi viene in mente? Perché ad esempio è uscito proprio in questi giorni un articolo che su Nigrizia che parlava dell'ENI e degli interessi del cane a sei zampe, soprattutto in questi paesi, in Congo e Tunisia, che, ma anche in altri come in Mozambico, in Nigeria, in cui veramente gli interessi poi per le popolazioni e l'ambiente sono del tutto secondari, e fa il piano, fa il paio, insomma, questa riflessione anche rispetto a quello che è ENI fa da sponda, l'abbiamo sempre detto, al fantomatico piano Mattei, insomma, della...
Sì, che poi ogni volta si evoca, ma ancora non è stato presentato dei dettagli.
Quindi
continua a essere
capire...
una scatola vuota.
Siccome usciva proprio in questi giorni questo articolo su Nigrizia, magari insomma proviamo a vedere se esce qualcosa di più. È stato pubblicato sulla rivista Nigrizia di novembre.
Sì, che poi adesso l'ENI si ammanta anche di investimenti verdi nel continente africano, ma in realtà insomma i progetti sono veramente preoccupanti.
Dicelo Nigrizia, che sono veramente gli interessi delle popolazioni e dell'ambiente sono del tutto secondari. Insomma, immagino che forse oltre ad andare a indagare altri paesi, dobbiamo anche un po' andare a indagare le nostre, tra virgolette, proposte.
Sì, ma anche altri progetti poi, devastanti per l'ambiente, per l'ambiente che sono in campo in Africa e che peraltro vedono anche l'opposizione da parte delle popolazioni locali, con oleodotti che passano tra l'Uganda e la Tanzania, quello che succede a Capo Delgado. Cioè, potremmo fare anche, come dire,
stiamo parlando di Mozambico, Capo Delgado, infatti.
Appunto, sì.
Sì, potremmo fare anche una riflessione su questo, no? Sulle varie modalità, insomma, di intervento e di colonizzazione dell'Africa da parte di alcune imprese nazionali e transnazionali, soprattutto quelle con partecipazione statale. Bene, io ti ringrazio e ci sentiamo quindi fra 15 giorni.
Ciao a tutti e a tutti. Ciao.
طلعت انوار الشمس عالبحر وغزة والقدس طلعت انوار الشمس عالبحر وغزة والقدس طلعت انوار الشمس عالبحر وغزة والقدس